Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Vorrei cominciare la serata di oggi con un piccolo brano di San Cassiano, discepolo di Sant'Antonio Abate, fondatore del monachesimo cenobita insieme a San Pacomio in Egitto. Abbiamo ricordato la memoria di Sant'Antonio Abate due giorni fa, e che ci fa vedere come i padri leggevano i salmi e come io vorrei aiutare a riscoprire che questo modo di leggere i salmi dei padri è più che mai attuale e ci fa entrare in un'esperienza molto bella. E dunque San Cassiano dice che chi si nutre costantemente e alimenta la sua anima con i salmi, dunque la nostra anima ha bisogno di un nutrimento e i salmi la nutrono, comincerà a raccogliere in se stesso tutti i sentimenti contenuti nei salmi e li riesprimerà in modo da enunciarli non come composti dal profeta, non come qualcosa scritto secoli fa che non tocca la nostra vita di adesso, non dunque come qualcosa composto dal profeta, ma quasi come qualcosa di prodotto da lui stesso al modo di una preghiera tutta personale, dal profondo del suo cuore. E così egli crederà che i salmi siano stati scritti in vista della sua persona. Ecco questo, quando noi recitiamo i salmi, iniziare a scoprire che sono stati scritti per noi. Fino, continuo con le sue parole, fino a convincersi che i loro versetti non furono formulati in passato unicamente per mezzo dello scrittore e in vista dello scrittore, ma che essi vengano di volta in volta ogni giorno ricreati e realizzati per lui. Ecco, questa è l'esperienza, che noi ogni giorno che recitiamo i salmi, essi vengono ricreati e realizzati per noi. Continua San Cassiano, e allora, è allora che le scritture divine ci appaiono con maggiore chiarezza, in un certo qual modo ci aprono le loro vene e le loro viscere, e dunque noi entriamo in una miniera piena di tesori. E dunque, in un altro passo dice, noi potremo così penetrare il loro senso alla luce della nostra esperienza vissuta. Ed è per questo che poi i padri imparavano i salmi a memoria, che abitavano la loro anima le parole dei salmi, perché era un'esperienza del tutto personale, che si trasforma nel salmo in preghiera. E dopo questa breve introduzione, da cui abbiamo voluto riascoltare da San Cassiano come leggere i salmi e abbiamo rivoluto capire il cammino che vogliamo fare insieme, entriamo in un altro esempio, il Salmo 15. Il Salmo 15 che recitiamo soprattutto a Compieta, quindi lo recitiamo molto spesso, e inizia con delle parole bellissime: proteggi mio Dio, in te mi rifugio. Come è liberante, riconoscere la nostra debolezza, riconoscere che siamo deboli, che non siamo perfetti. Dio è l'ente perfettissimo. Noi siamo spesso angosciati perché non riusciamo a fare tutto in maniera perfetta, ma noi siamo pieni di limiti, di peccati, è Dio che è perfetto. Allora rientrare nella nostra coscienza profonda di essere uomini. E se siamo uomini abbiamo bisogno della protezione di Dio. E allora quando iniziamo il Salmo, proteggi mio Dio, in te mi rifugio. Oppure la liturgia inizia sempre dicendo, o Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto. Questo è la coscienza originale dell'uomo, che sempre siamo chiamati a riscoprire e che ci libera profondamente. E il sacerdote vive questo in maniera ancora più profonda, perché noi, che siamo mandati ad annunciare Cristo, a educare il popolo cristiano in una più profondo amore e conoscenza di Cristo, vediamo tutte le nostre debolezze. Noi che siamo davanti al bisogno oceanico della gente, ferita nell'anima, ferita nel corpo, come ci ricorda il Papa, che ci dobbiamo piegare sulle ferite degli uomini, che cosa possiamo fare? Noi con tutta la nostra debolezza possiamo iniziare la giornata o finirla dicendo: proteggi mio Dio, in te mi rifugio. E che cosa ci dà la certezza della fede? Parlavo con un mio amico giornalista, mi diceva: io invidio la tua fede, ma che cosa ti dà la certezza che Dio c'è? E io gli ho risposto: la certezza che Dio c'è a me viene dal rapporto con Dio, come sono certo che c'è Don Tino perché gli parlo alla radio, perché mi telefona, e così sono certo che c'è Dio perché quando prego entro in rapporto con Dio, entro in un rapporto con Lui. Ho detto a Dio: sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Ho detto a Dio, nella preghiera posso parlare con Dio, posso rivolgermi a Lui e percepisco in profondità che entro in rapporto con Lui. È la presenza di Dio che mi rende certo della sua esistenza. Non è alcun mio ragionamento, certamente. Ho detto a Dio: sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Quale certezza più chiara? Senza di Dio non ho alcun bene. Mio padre e mia madre, i miei amici, i miei figli spirituali, i miei parrocchiani, ma dove andrebbero a finire se non ci fosse Dio? Andrebbero a finire nel nulla. Tutto si concluderebbe con la morte, la vita sarebbe senza speranza. Allora quando queste parole del salmista, ho detto a Dio senza di te non ho alcun bene, diventano mie, perché quando guardo i miei fratelli capisco che senza di Lui andrebbero a precipitare nel nulla, e come potrei amare qualcosa che va a finire nel nulla? Mentre invece ecco il bene che Dio mi dona, tutti i fratelli che mi pone vicino. Ma come sono arrivato a questa certezza? Sì, attraverso la preghiera, ma chi mi ha insegnato a pregare? E allora vedete che attraverso il Salmo ci fa fare un cammino della fede. In ogni Salmo è nascosto un cammino di fede che noi siamo appunto chiamati a rivivere attraverso la nostra esperienza personale. Chi è che mi ha insegnato a parlare con Dio? Ecco, il versetto 3. Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore. Sono stati i santi a insegnarmi a parlare con Dio, a pregarlo, a farmi entrare in rapporto con Dio. I santi sconosciuti, il vice parroco della mia parrocchia che mi ha introdotto alla vita cristiana, i miei genitori, e poi Don Giussani, e poi Don Massimo, però non solo i santi che ho conosciuto io personalmente, che non sono, ma alcuni sono ancora vivi, e finché uno è ancora vivo non si può certo dire che è santo nel senso più profondo del termine, ma ricordiamo che San Paolo parlava dei santi, quando parlava dei santi parlava di tutti i battezzati, ma anche i santi proprio quelli che sono andati sugli altari, che adesso veneriamo, Giovanni Paolo II, Madre Teresa, io soprattutto ricordo Giovanni Paolo II che mi ha segnato così profondamente, ma poi l'esempio anche del Papa attuale. Allora è attraverso i santi, attraverso la luce che vedo nei santi che sono vicino a Dio, ecco che vengo introdotto in questo rapporto col Signore. Chi è che mi ha insegnato a pregare? Chi è che ha insegnato a pregare agli apostoli? Gesù, gli hanno chiesto: Signore insegnaci a pregare. E così a noi chi è che ha insegnato a pregare? Le persone che nella Chiesa abbiamo incontrato. E qual è l'alternativa al santo? L'alternativa al santo, al versetto 4, è colui che si rivolge agli idoli. Si affrettino altri a costruire idoli. Ecco che il Salmo ci mostra la scelta della nostra libertà. Seguire i santi, seguire coloro che camminano verso la luce e sono pieni di luce, o seguire l'oscurità. Seguire coloro che dedicano la nostra vita agli idoli. E quando ero giovane vedevo chiaramente questa scelta, seguire il sacerdote che mi indicava la strada della verità, seguire altri educatori che mi indicavano questa strada, oppure seguire coloro che si dedicavano agli idoli. Certo, non adoravano una mucca, un vitello, che era poi quello che dava da mangiare alla gente di allora, ed era per questo che lo adoravano, ma adorare il lavoro, le tecnologie, adorare il potere, adorare il sesso, e questa è la grande scelta. E questo Salmo, il Salmo 15, Salmo stupendo, è anche un Salmo molto sacerdotale, perché è scritto da sacerdote che nel popolo ebraico non aveva eredità, e allora ecco qual è l'eredità di colui che si dedica a Dio. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Il Signore ci dona la sua eredità e il suo calice. Il Signore non mi dona solo delle parole, per quanto sante, ma mi dona tutto se stesso attraverso quel pezzo di pane, quel sorso di vino, che attraverso le parole del sacerdote, in maniera miracolosa e misteriosa, diventano il suo corpo e il suo sangue. Ed è questo che egli mi porge tutto se stesso, perché nell'Eucaristia è racchiusa tutta la vita divina. E questo, e quando diciamo queste cose, il Signore è mia parte di eredità e il mio calice, ecco che è un'esperienza che noi riviviamo ogni volta che celebriamo l'Eucaristia. Nelle tue mani è la mia vita. Ecco, noi nei salmi diamo del tuo al Signore, nelle tue mani è la mia vita, e questa verità fondamentale, che talvolta spesso magari ci dimentichiamo e che ripetendo il salmo riscopriamo ogni volta, ci ristupiamo ogni volta come dei bambini. Nelle tue mani è la mia vita. La mia vita non è gettata nel vuoto, non è gettata verso la morte, come ha detto uno dei più grandi filosofi del Novecento. La nostra vita è gettata, siamo gettati lì, come abbandonati, nel nostro essere verso la morte. No, la nostra vita è nelle mani di Dio. Il Figlio e lo Spirito Santo sono le mani attraverso cui il Padre continuamente sostiene la nostra vita. Anche quando ci dimentichiamo di Dio, Lui è sempre lì, è sempre al nostro fianco, ci sostiene continuamente, ma siccome noi ce lo ricordiamo, la Santa Chiesa ce lo fa ridire continuamente. Nelle tue mani è la mia vita. E è per questo che uno, ridicendo queste parole, può addormentarsi in pace. Ma come si può dormire in pace pensando che la nostra vita va verso la morte, che è sospesa nel vuoto? Ma non è possibile, ed ecco perché spesso l'uomo di oggi vive nell'angoscia, vive nell'insonnia. E invece nelle tue mani è la mia vita. Versetto 6, sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica. Il mio destino, la mia sorte è caduta su luoghi deliziosi. Questo fatto, che le mani di Dio mi sostengono, è una cosa di una concretezza totale. Questo luogo delizioso è la Santa Chiesa. Ecco qua l'aspetto ecclesiologico del Salmo, è la Santa Chiesa fatta di persone precise, piene di limiti e di peccati, e per fortuna, altrimenti io non ne potrei far parte, perché sono limitato e peccatore, e da una Chiesa di perfetti sarei il primo ad essere escluso. Una Chiesa fatta di persone precise, piene di limiti e di peccati, ma anche capaci di una carità altrimenti introvabile. Tra coloro che seguono Cristo nasce un affetto che supera perfino quello che nasce tra i parenti più stretti. Quante volte dentro la Chiesa, dentro la concretezza della mia fraternità sacerdotale, dentro la concretezza di una comunità, del movimento a cui ho partecipato e partecipo, oppure la concretezza della comunità parrocchiale oggi. Quante volte mi hanno accolto, quante volte mi hanno perdonato, quante volte mi hanno corretto e consolato. La mia sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica. Alla luce di questa esperienza di amore che nasce tra coloro che seguono Cristo e che è la vita della Chiesa, nasce la speranza e anche la certezza dell'eternità. La mia eredità è magnifica. La gioia che sperimento è la caparra di una beatitudine indicibile. Ogni volta che guardo un tramonto, che guardo le farfalle, l'azzurro del cielo o lo scintillio dei colori sulla superficie del mare, ogni volta che ascolto il mormorio delle chiome degli alberi accarezzate dal vento, non so se ci avete fatto caso, ma le chiome degli alberi accarezzate dal vento sono una musica magnifica. Il ritmo calmo e ostinato delle onde, il canto soave di un coro, ogni volta che ascolto le melodie potenti di Bach, dal fondo del cuore sorge spontanea la domanda: se è così bella la terra, che pur è destinata a perire, quale grande splendore troverò in cielo? Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica. Alla luce della bellezza che già sperimento sulla terra, in tutte le cose belle che ho nominato, e ciascuno ha un'esperienza personale di questa bellezza, attraverso questa esperienza di fraternità, di comunione, di amicizia che vivo all'interno della Chiesa, e io sono arrivato qua in parrocchia Torino da 2 anni e mezzo, sono arrivato e non conoscevo nessuno, ma vi garantisco che con molti parrocchiani è già nato un affetto fraterno profondissimo. E io adesso mi muovo per la parrocchia con le persone che mi salutano e mi sento accolto, mi sento voluto bene, e c'è un affetto concreto, un calore, e questo qua è qualcosa di concreto. Ci aiutiamo insieme a seguire Cristo e Gesù con doni sempre nuovi ci sorprende. Allora, a partire da questa esperienza, uno inizia a scoprire che la vita eterna non è solo quella che ci sarà dopo la morte. vita eterna comincia qua già sulla terra, perché Dio continuamente ci sorprende con i suoi regali, che sono segni di attenzione, di fiducia e di affetto. E allora ecco questi luoghi deliziosi dove che fanno nascere in noi la speranza di una magnifica eredità. La speranza che, come dice San Paolo, noi siamo figli e quindi anche eredi. Eredi delle promesse, eredi dell'eternità. Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare. Io che mi dimentico così spesso che il Signore mi è accanto e che sta alla mia destra perché sempre mi accompagna, ecco che attraverso il Salmo me lo ricordo. Per questo questo Salmo è un Salmo che ci ridona la gioia. E tante volte pensiamo di essere soli, abbandonati, che nessuno ci capisce. E qua io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra. Riscopro che il Signore è alla mia destra, mentre dico il Salmo, mi accorgo che il Signore è alla mia destra. Allora tutta la mia paura di cadere, la mia paura di sbagliare, diminuisce molto. Non posso vacillare. Se Lui mi è accanto, nessun nemico potrà farmi cadere. Più recito il Salmo, più mi innamoro di Gesù che mi è accanto. E più mi innamoro di Gesù, più desidero pregare, cioè parlargli. Tanto che non vorrei più smettere. Tutte le volte che un raggio della presenza del Signore mi raggiunge, il mio cuore gioisce. Tutto è occasione di incontrare Gesù. I sacramenti, la preghiera, la meditazione della scrittura, il lavoro che faccio in parrocchia, gli amici, tutto occasione di incontrare Gesù, per questo il Signore sta alla mia destra. E di che cosa gioisce il mio cuore? Il mio cuore gioisce perché la parrocchia va bene, perché tutti si convertono, perché non ho più problemi economici. No, il mio cuore non gioisce per questo. Certo, se le cose vanno bene ne sono contento, ma non posso mettere in questo la speranza del mio cuore. Il mio cuore gioisce perché il Signore è alla mia destra, perché non sono da solo, perché non sono abbandonato, perché la mia vita è nelle sue mani. Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Ma qui, attenzione, perché entriamo delle parole che solo Cristo, fino a questo punto potevano essere anche parole nostre, ma qui solo Cristo poteva dire queste parole con piena certezza. Anche il mio corpo riposa al sicuro. Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Ma chi poteva dire con un'assoluta certezza, quale uomo poteva dire con assoluta certezza che il suo corpo sarebbe riposato al sicuro, che Dio non lo avrebbe abbandonato nel sepolcro, che non avrebbe visto la corruzione? Qui veramente il salmista è profeta di Cristo, e qua si vede appunto che Cristo ha parlato, lo Spirito di Cristo ha parlato attraverso il profeta che ha scritto il Salmo, perché solo Gesù può dire questo. Solo Gesù si rivolgeva al Padre con queste parole con totale certezza: non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, perché è stato l'unico uomo sulla terra che era certo di risorgere. Viveva una tale intimità col Padre Celeste Gesù da essere assolutamente sicuro che il suo corpo non avrebbe mai visto la corruzione. Infatti, più volte ha profetizzato ai suoi amici: il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte. Lo consegneranno ai pagani, lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. Ma dopo 3 giorni risusciterà. E noi, in Cristo, in virtù del battesimo, possiamo dire anche noi, con la stessa certezza di Cristo, le sue parole, rivolgerci al Padre così: non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Grazie allo Spirito di Cristo posso ripetere al Padre quelle parole di cui solo Gesù era certo: non abbandonerai la mia vita nel sepolcro. Il futuro si riempie di luce e di speranza. Mi indicherai il sentiero della vita. Dolcezza senza fine alla tua destra. Sì, lo sento. Verrà un giorno in cui la dolcezza sarà senza fine. Ma già ora, pur nelle circostanze provvisorie e passeggere di questa vita, il Signore ci dona momenti di felicità che ci fanno pregustare l'eternità.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.